guarda, Signore, la tua parola, perché come l'acqua errora la terra, il mio deserto, il mio cuore si è errorato della tua grazia. Te lo cedo perché tu sei Dio e vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. Maria, donna dell'ascolto, prega per noi. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. In questo pomeriggio di ascolto, cari fratelli, ci prendiamo due momenti. Questo primo momento, che vorrei far durare un tre quarti d'ora e poi ci riposiamo un attimo, a cui seguirà poi un secondo momento, come previsto, alle 6:15, prima di arrivare poi ai vespri. Bene, io non farò con voi la scena di Marco 2. Marco 2 ci presenta, Marco 2 e Marco 3, questi due capitoli del Vangelo di Marco ci presentano 5 controversie. Dunque, che cos'è una controversia? È un confronto tra Gesù, la sua interpretazione della legge, e quella degli scribi e dei farisei. La funzione di queste controversie è quello di presentare sempre la figura di Gesù come diversa da quella che viene in qualche modo presentata nel messianismo degli scribi e dei farisei. Queste controversie vertono soprattutto sullo stile di Gesù. E qui tocchiamo un argomento molto attuale per noi, cari fratelli, cioè lo stile del cristiano, lo stile del prete. Lo stile, come sapete voi, è quella parte della persona che è caratterizzata da un modo di fare, da una capacità di comunicare, di vivere la sua vita secondo un modello. Abbiamo uno stile francescano, uno stile domenicano, uno stile appunto evangelico che sposa un modello di vita. Allora, la domanda che vorrei anche porre a voi oggi, questa sera, interessante: qual è il nostro modello di vita? Qual è il nostro modello di essere cristiani, di essere battezzati, di essere a servizio di una comunità? O meglio ancora, la domanda che si pone pure il Papa nel Sinodo, quale chiede oggi? Noi avete letto la sintesi, non volete andare a leggere la sintesi pubblicata sabato alla fine del Sinodo sul modello di Chiesa che noi vogliamo, perché al modello di Chiesa si collega anche il modello di prete oggi, il modello di cristiano che abbiamo oggi. Qual è lo stile che Gesù pone di fronte allo stile degli scribi e dei farisei? Quello che Gesù condanna e che rimprovera agli scribi e ai farisei è che dicono, loro dicono, ma poi... Ah, lo sapete pure voi questo fatto. Quindi loro dicono, impongono, leggiamo in questi giorni, pesanti fardelli sulle spalle della gente, come avete ascoltato domenica nella requisitoria del capitolo 20 di Matteo, ma loro non lo toccano nemmeno con un dito. Quindi il problema è il problema della fiducia, il problema della credibilità. Una Chiesa che sta perdendo fiducia, sta perdendo credibilità. Sta perdendo credibilità nei superiori, vediamo il rapporto tra i vescovi e i sacerdoti, sta perdendo credibilità tra i vescovi e il Santo Padre. E questo lo devo denunciare, non un vescovo è polemico sul modo di fare del Santo Padre, io ascolto molte volte, anche tanti, ho predicato pure ai vescovi. Urlavo, infatti mi ha detto uno che sentiva nel ristorante: padre, lei è l'unico che può urlare ai vescovi. Ecco, e poi ho predicato, predico a tanti sacerdoti, adesso mi ha chiamato un altro vescovo, mi ha chiesto la cortesia, ne avrò un altro nei prossimi giorni, un presbiterio di una diocesi importante e così via, e poi a tanti religiosi, tante suore. Il problema della fiducia, il problema della fedeltà, della credibilità. Fratelli, la Chiesa di oggi, la Chiesa europea, che ha avuto tanti martiri oggi. Io sono stato insieme con Antonio, siamo stati in Israele nel mese di agosto e in Giordania, in una parrocchia di Amman. Ti ricordi, Antonio, che tu qualche volta soltanto fai poche volte, tu fai delle foto, non molte volte. Si è messo così a fare una parrocchia in mezzo a tanti
a tanti islamici, ci hanno accolto con Padre Rifat, ci hanno accolto con gioia, ci hanno fatto una festa, ci hanno fatto una cosa e dicevano: noi siamo qui, pochi cristiani, a testimoniare il Vangelo in mezzo a un mare di fratelli musulmani che vivono la loro vita. Che testimonianza, che amore, sarebbero venuti a onorare il patriarca Pier Battista Pizzaballa, che riceveva la beretta cardinalizia dal Papa. Che onore, che testimonianza, vedo un fratello dell'Africa, che testimonianza nel mondo africano, nel mondo orientale, in un cristianesimo sempre sconvolto da difficoltà, da persecuzioni. La Chiesa nostra è una Chiesa che ha perso credibilità, almeno in grandi linee. Ancora la gente ci vuole bene, ci ama, ma noi ci domandiamo oggi la nostra parola, la nostra che autorità oggi ha in mezzo alla gente. Ecco, allora queste controversie tra Gesù e gli scribi e i farisei vertono sul tema della norma, della legge, il sabato, e Gesù poi farà un'affermazione importante al capitolo 2, 18, no? E lo sposo, finché è in mezzo a loro, non devono digiunare, ma quando lo sposo sarà strappato, dice il Vangelo di Marco, allora sì che digiureranno. Quindi le controversie fanno anche parte di quella dinamica, se mi permettete, della rivelazione cristologica. E culminano con la famiglia di Gesù, al capitolo 3, testo molto prezioso. L'unica volta, mi dispiace che Marco non c'ha un'ampia riflessione sulla Madonna, ma questa volta alla fine del capitolo 3, dice il testo, giunsero sua madre e i suoi fratelli e stando fuori lo mandarono a chiamare. Tutto attorno era seduta la folla, gli dissero: ecco, tua madre, i tuoi fratelli e le tue sorelle sono fuori e ti cercano. Fuori e ti cercano, Marco 3, 31, 35, testo molto prezioso. Ma egli rispose loro: chi è mia madre? Chi sono i miei fratelli? E girando lo sguardo su quelli che gli stavano attorno, disse: ecco mia madre e i miei fratelli. Chi compie la volontà di Dio, costui è fratello, sorella e madre. Questa affermazione alla fine del capitolo 3 sottolinea, cari amici, la nuova fraternità di Gesù, la nuova famiglia di Gesù, così la chiamano i biblisti, la nuova famiglia di Gesù, che è costituita pronto da chi vive la parola. Ecco, chi ascolta la parola e la mette in pratica, come la pioggia e la neve non scendono senza portare frutto, così la parola, siamo sicuri, che tocca il cuore delle persone e porta frutto. La credibilità, dunque, che è data a noi dalla testimonianza, parte anzitutto da un'idea, questa sera, che voglio sottolineare con voi. Siamo di fronte, credo, a una nuova stagione di evangelizzazione. Ecco, ricordate il 2020, il 2012, allora Papa Benedetto, che stava per dimettersi, volle appunto attivare questo sinodo sulla nuova evangelizzazione, che ha dato poi nel 2013 al nuovo Papa Francesco, la possibilità di pubblicare quello che è il documento a 10 anni di distanza, che è il documento centrale del pontificato di Papa Francesco, Evangelii Gaudium, che voi dovete riprendere in mano, perché questo documento a 10 anni ha ancora la sua validità ed è un po' l'anima di quello che stiamo vivendo oggi attraverso il Sinodo. E allora qui tocchiamo un argomento questa sera che a pagina 7 della vostra dispensa ho intitolato «Chi ha orecchi per intendere, intenda». Quindi prendiamo la pagina 7 e lavoriamo su questa pagina, la applichiamo alla nostra vita e poi più tardi, alle 6:15, riprenderemo un testo molto toccante che è il miracolo della bambina di Gairo e dell'emorroissa. E allora qui entriamo nell'unica pagina della parabola di Gesù. Voi sapete che Marco è il Vangelo dei miracoli, così viene chiamato, il Vangelo dei miracoli. Gesù compie dei miracoli e qui una parola la dico adesso, che insomma non la dico dopo, dopo la facciamo diventare più una lezione divina, molto toccante. Quali sono i miracoli che Gesù compie? Qual è il ruolo del miracolo? E allora il miracolo, si dice un termine diverso, taumazzo, né una meraviglia, ma anche se meglio, né un segno. Il miracolo accompagna l'evangelizzazione. Questo è il punto che dobbiamo avere chiaro anche con la gente. Non si può staccare il miracolo da un processo di evangelizzazione, se no facciamo diventare Gesù, la Madonna e i santi dei fabbricatori di fatti straordinari, no? Un miracolo, Sant'Antonio, 13 miracoli al giorno, cioè facciamo diventare il cristianesimo uno spettacolo miracolistico. Questo è successo in diversi contesti, non dico niente di più di quello che la scelta ha fatto bene, la scelta del rinnovamento nello spirito, quando ha indicato nella sua linea non quella miracolistica che veniva dall'America, ma quella dell'evangelizzazione. Infatti io conosco bene questo gruppo, come conosco bene anche altri gruppi, ho fatto incontri anche a livello nazionale con loro, loro hanno fatto la scelta dell'evangelizzazione. Se non facciamo la scelta dell'evangelizzazione, anche la pietà popolare diventa miracolistica. E si va a Lourdes, si va a Loreto, si va a Pompei, si va a Siracusa a chiedere la grazia alla Madonna, a Sant'Antonio. E allora questo diventa, come succede in alcune parrocchie, un impoverimento, anzi una vera e proprio tradimento dell'evangelizzazione. Noi dobbiamo avere l'idea, come fratello, come l'ha avuta Don Alberione, che diceva ai suoi, no, mangiate il Vangelo va divorato, e questa casa nasce proprio per l'evangelizzazione, è tutta, la grande missione paolina, non è quella di stampare i libri, anche in tutte le famiglie, famiglia paolina, è quella di evangelizzare. Guai a me se io non evangelizzo, Gesù, via, verità e vita. È questa dinamica dell'evangelizzazione. Ora la domanda che abbiamo davanti a noi, che molti si pongono, io pure me la pongo molte volte, come mai questo processo di evangelizzazione in Europa non sembra portare frutto? Lo vediamo tutti quanti noi, siete parroci, siete viceparroci, siete nella parrocchia, lo dico ai ragazzi che si stanno preparando, vediamo una sterilità, vediamo che abbiamo lavorato tanto in questa vigna, la vigna non porta frutto. È una portaluva acerba. Che farò per questa vigna? Ecco. E allora io non c'ho questa sera la risposta. Io guardo, osservo, lavoro un po' a livello nazionale, mi rendo conto anche delle difficoltà. Certo, c'è un'idea che dobbiamo portare avanti, fratelli miei. C'è l'idea che Dio ha scelto, non saltate sulla sedia, la via, dirà Paolo in maniera molto efficace, della stoltezza della predicazione, emoria tu kerigmatos, la pazzia del kerigma, la pazzia della predicazione. Non ha scelto la strada dell'industria, la strada dell'organizzazione sociale, del potere, non ha fatto la scalata di Amazon o di Facebook o di tutti questi, non è quella la via, ma è la via della stoltezza della parola. Perché la parola? E qui potremmo entrare nella filosofia del linguaggio. La parola è dialogo, noi siamo gli uomini del dialogo, mai dobbiamo dimenticarlo. La parola, dicono gli ermeneuti, è porta l'essere. E dunque il cristianesimo non è la religione del libro, attenti, non è la religione del libro, è la religione della parola, sono due cose diverse. Il libro è ciò che è scritto, la parola è incarnata, noi veneriamo il libro, attenti, noi incensiamo il Vangelo, attenti, ma noi non adoriamo il libro. Il musulmanesimo adora il Corano, attenti, nemmeno l'islamismo, nemmeno l'ebraismo. L'ebraismo venera altissimamente la Torah, ma l'islamismo adora, perché il Corano è dato da Allah proprio lì nel luogo di Gerusalemme. Ma noi invece crediamo che la scrittura ispirata ci porta al suo compimento, che è la parola. Fondamentale, fondamentale. Ecco, allora partiamo da questa idea che noi abbiamo la parola. Io ho fatto per 12 anni il rappresentante alla Federazione Bibbia Cattolica, quella che il Vaticano, sotto l'egida del Vaticano, riunisce oltre 160 160 federazioni bibliche nazionali, associazioni bibliche nazionali, e una volta andammo nel Libano a fare un convegno, mamma mia, mi ricordo quel viaggio quando sono stato a fare questo incontro nel Libano, e si parlava durante questo incontro, ognuno portava la sua esperienza, io portavo l'esperienza italiana della Bibbia, no? Del settore biblico e anche della pastorale biblica. Io sono stato anche segretario dell'ABI, associazione biblica, non bancaria, fosse la Madonna, ma biblica italiana, va bene, che non c'è manco un soldo, va bene, ma siamo stati lì. E io mi ricordo in questi incontri bellissimi che Latino America, l'Oriente, la Germania, la Francia, portavano l'Inghilterra, le loro testimonianze. E mi si è detto una volta a cena con una persona anziana di Haiti, era un vescovo molto semplice, molto povero, che era venuto lì per testimoniare come loro vivevano l'esperienza della parola. Io cercavo in francese di spiegare tutte le semaine bibliche che nous avons en Italie, l'esperienza della Biblia, l'esperienza di quello che facciamo, la pastoral biblica e così via, facciamo tante attività, i paolini hanno questi libri sulla Bibbia, tutte quante i video sulla Bibbia, tutto che facciamo le settimane a Caserta, la facciamo a Padova, la facciamo in Sicilia, la facciamo in ogni parte del mondo. E poi, insomma, io non finivo più di parlare, quello mi ascoltava con una faccia così. Alla fine ho domandato con una certa boria, un certo orgoglio, ero più ragazzo, era il 2002, quindi 21 anni fa, e me vuoi a Haiti, che cosa fate voi, cosa avete in Haiti? Una domanda cretina come la mia non poteva esserci, e quello mi ha guardato. Voi sapete che Haiti è la più povera in assoluto. E mi ha risposto in francese: Père, padre, nous avons seulement la parole. Noi abbiamo soltanto la parola. Quando succede una tempesta, crolla il governo, muoiono i bambini, noi prendiamo la parola, la leggiamo e capiamo la volontà di Dio. A quel punto, in quella settimana, mi sono nascosto in una parte perché mi vergognavo. Cioè, noi abbiamo accumulato strutture di catechismo, pubblicazioni, io stesso, pubblicazioni, lezioni divine, materiali, non sappiamo più come dobbiamo dare, che pizza dobbiamo dare ai nostri ragazzi per fare chissà quali incontri. Abbiamo dimenticato che il centro è fidarti della parola. E questa sera io, mentre parlo a voi qui, non manco sono degno di stare qui in questo posto davanti a voi. La domanda che veramente dobbiamo porci, anche come sacerdoti che vivono l'esperienza di Don Alberione, che vivono l'esperienza paolina, che importanza ha concretamente nella mia vita la Bibbia? Che importanza ha nella mia la lettura personale del Vangelo? Essere uomini evangelici, come ci diceva Don Alberione. E lo dico pure alle suore, molte volte facciamo tante cose con i bambini, la festa dell'albero, la festa della castagna, la festa del miele, ma quando li mette davanti la parola? Che questi ebrei bambini già vanno a memoria con le parole, imparano testi della Bibbia, e noi impariamo soltanto ti amo, tia, una lacrima sul vi, e tutte finché la barca va. Cioè, impariamo tante cose, noi ignoriamo la parola. E allora, questa sera, partiamo proprio da questa idea, ripartire dal primato della parola. Tutte le tecniche, che ben vengano, tutti i modi di fare, abbiamo dei libri ormai, anche i fratelli salesiani hanno spiegato tanto bene, ma anche la pastorale che noi abbiamo in diocesi, l'ufficio, se esiste ancora un ufficio catechistico da voi non lo so, una volta erano importanti questi uffici catechistici, adesso l'ufficio catechistico veramente, perché è in crisi? Perché anche il sistema della catechesi, io ho fatto un libro, spero di aver portato qualche copia, Bibbia e catechesi, pubblicato proprio per questo corso che faccio, e mi sono reso conto che oggi veramente è difficile l'insegnamento di religione cattolica, i gruppi familiari, l'esperienza con la catechesi. Oggi non è più il tempo di un catechismo di una volta. Dobbiamo riprendere in mano la competenza della parola, anche perché abbiamo tanti avventurieri della parola oggi, che tu apri internet, apri YouTube e tu vedi parlare persone che dicono cose assurde sulla Bibbia. Attenzione amici, insomma, noi biblisti ci rendiamo conto della gravità di come è facile oggi dire cose che non c'entrano niente con la Bibbia e far credere predicatori di passaggio così. Attenzione perché è molto rischioso, la parola richiede competenza, richiede studio, richiede capacità di penetrazione, richiede impegno. E allora in questo senso questa sera io vi chiedo di vivere l'ascolto di questa parola. Entriamo allora in questa pagina bellissima che voi avete davanti a noi, pagina 7. Chi ha orecchi per intendere, intenda. Avete il testo davanti. Questa pagina riporta tre parabole del discorso parabolico di Marco. Avevo cominciato domandandoci quali sono questi miracoli che Gesù compie. Gesù compie 5 tipi di miracoli. Se volete potete così segnarvelo. Il primo tipo di miracoli sono gli esorcismi. La potenza dunque straordinaria con cui Dio interviene nella storia libera l'uomo dalla possessione o dalla vessazione diabolica. E allora voglio ripetere questo concetto che troviamo molto in Marco, lo scontro tra Gesù e il demonio. Il demonio è stato già vinto teologicamente, sia chiaro questo concetto. Dunque non è un principio metafisico il demonio che sta oltre la storia. Il demonio è stato già vinto, ma è nella storia, tenta l'uomo. Perché lo tenta, diceva padre Amort, non lo sappiamo. Dio permette che questo demonio tenti l'uomo. Allora è possibile che il demonio ci tenta ordinariamente con la tentazione? Cos'è la tentazione? È un processo seduttivo, ci seduce la tentazione. Ma il demonio tenta anche con la vessazione, cioè ci schiaccia e vessa la nostra vita. E poi il punto più alto, il demonio ci tenta con la possessione. Entrambi questi fenomeni, il fenomeno della possessione è sempre più raro, però c'è, fratelli, non mi fermo adesso su questo tema che ci potrebbe portare lontano. Secondo tipo di miracoli che Gesù fa sono le guarigioni. Egli compie delle guarigioni e dunque tutto il tema del rapporto tra non liberazione, ma le ferite, malattia, sofferenza e guarigione. E questo è un tema molto sentito dalla gente. Nella tradizione della pietà popolare, come a Pompei, come in altre parti del mondo, si va a chiedere la grazia della salvezza della vita, di un tumore, di una guarigione e così via. Pregare, quando la gente ci viene a chiedere di pregare per gli ammalati, per i sofferenti, specialmente quando sembra che la strada della guarigione è molto difficile. Ecco, soltanto Dio ci può mettere una mano, diciamo noi. Gesù mette la mano e guarisce i poveri dell'antichità, i poveri della Bibbia, gli storpi, gli zoppi, i ciechi, i sordomuti, no? E questo è il fatto che Dio si prende cura del malato. Avete visto ieri la scena del lebbroso. Terzo tipo di miracoli, i miracoli sulla natura. I miracoli sulla natura, dunque il cambiamento dell'acqua in vino, la moltiplicazione dei pani e dei pesci, il camminare sulle acque, no? I segni della potenza di Dio sulla natura. Ecco, sul miracolo sarebbe da fare un lungo discorso. Quarto tipo di miracoli, miracoli di rivelazione. La voce che parla, la trasfigurazione che avviene come un segno straordinario, no? Sulla natura Dio si rivela in alcun modo. E poi gli ultimi tipi di miracoli, l'ultimo tipo di miracoli di risuscitazione. Risorge la bambina di Gairo, lo vedremo dopo, risorge Lazzaro. Sono segni della potenza di Dio, ma accanto a questi segni la potenza più grande di tutti, se mi permettete, è la potenza della parola. La parola entra nella storia delle persone, tocca la vita delle persone. Allora leggiamo finalmente la pagina che ho selezionato per voi dal versetto 1 fino al versetto 20. cominciò di nuovo a insegnare lungo il mare. E qui, attenti, Gesù, l'atteggiamento, lo stile di Gesù non è lo stile scolastico, ma è uno stile popolare. Egli dunque lungo il mare, cioè lungo la spiaggia, si riunì attorno a lui una folla enorme, tanto che egli, salito su una barca, ecco il simbolo della barca. La barca ha un simbolismo, la barca è la navigazione, la pesca, e qui la barca diventa il luogo della parola. Si mise a sedere stando in mare, mentre tutta la folla era a terra lungo la riva. E questo è interessante, questo scenario. Lo scenario è simbolico. Gesù sale sulla barca per non essere schiacciato dalla gente, la barca è nel mare. Il mare nella Bibbia indica la dimensione universale dell'evangelizzazione, anche rischiosa, perché il mare è il luogo dell'abisso, bisogna saper navigare. E dunque, allora qui tocchiamo già un primo argomento importante: com'è la tua evangelizzazione? È chiusa dentro le quattro mura del perimetro della parrocchia, oppure è aperta, è una missione, e la gente sta sulla frontiera, seduta sulla spiaggia, e Gesù annuncia la parola dalla barca. Il nutrimento non è più il pesce che viene pescato, il nutrimento è la parola. Io vi devo dire, fratelli miei, 2 anni fa una suora mi chiese di fare un piccolo commento ogni 2-3 minuti alla domenica del Vangelo, allora glielo mando per tutti. Ha cominciato questo commento, la suora l'ha mandato ai genitori dei bambini, i genitori dei bambini a loro volta l'hanno moltiplicato per altri amici, amici degli amici, altre suore hanno detto perché a quella sì, a me no, e anche ho dovuto fare pure a loro, alla fine qualche prete, insomma ogni settimana 3-4 minuti arriva questo messaggio di questa parola a tanta gente. La gente ha piacere della parola, non ha piacere delle omelie di 40 minuti, non ha piacere delle omelie che tu sai quando cominci e non sai quando finisci, e tu giri su un tema. Parlando di San Giuseppe, affronti la falegnameria del primo secolo dopo Cristo. Ora io voglio provocarvi, amici miei, perché l'argomento, qui dobbiamo anche fare una valutazione sulla qualità della parola, su come noi lavoriamo sulla qualità della parola. Allora, ma la gente vuole la parola, guai a noi se non annunciassimo la parola. Guai a noi se non studiassimo questa parola, se non preparassimo bene l'omelia. È il nostro servizio, la nostra capacità professionale. E dunque i corsi che facciamo sono corsi biblici. Quest'anno avete chiamato dei biblisti a parlare, a fare di questi corsi. È importantissimo la fonte della parola, che voi conoscete molto bene. E allora dice il testo al versetto 2, insegnava molte cose con parabole. Ecco qui il metodo di questa parola che Gesù sceglie non è soltanto il metodo della spiegazione della legge, no? Questo metodo del Midrash, ma il metodo narrativo delle parabole. E qui l'argomento è bellissimo. La linea che noi preferiamo oggi è la linea narrativa, che si collega, riscoperta in questi ultimi 100 anni, specialmente nel mondo mitteleuropeo, francese, olandese, belga e tedesco, il metodo narrativo. È tutta la narratologia, non entro nella questione. La parabola, vedete, è un racconto fittizio ma reale che ci pone dentro una storia in cui siamo anche noi protagonisti. E se i miracoli sono circa 25 nei Vangeli, le parabole sono quasi 40. E non c'è nessun personaggio della Bibbia, fuori dalla Bibbia, che ha raccontato tutte le parabole, come Gesù. E le parabole non potevano essere raccontate, certamente, dagli apostoli, da queste persone. Gesù sicuramente ha raccontato le parabole. E tra queste parabole ve n'è una, la parabola del seme. Leggiamo questa parabola insieme. E allora insegnava loro molte cose con parabole e diceva loro nel suo insegnamento. Se avete la penna qui va sottolineata qualche parola. Versetto 3. Ascoltate. Acuete. Idu. Exelten. Osperon. Sperai. Ecco, il seminatore uscì a seminare. Già qui è bellissima. La parabola è breve, essenziale, sembra scritta oggi per noi, non è datata. È il seminatore che esce a seminare, dunque prima di fare qualcosa la prima virtù è ascoltare. Dunque allora si apre il dialogo quando tu sei capace di ascoltare. E dico una frase che può essere utile sempre per voi: se io imparo ad ascoltare, imparo ad ascoltarmi. La dinamica dell'ascolto diventa una dinamica interiore, profonda. È la più bella virtù che oggi possiamo esercitare nella dinamica dell'evangelizzazione, non è quella di parlare, ma quella di ascoltare. E come io vivo l'ascolto? Che dimensione ha per me l'ascoltare la persona? Ecco, il seminatore uscì a seminare. E mentre seminava, una parte cadde lungo la strada. Sottolineate, la prima condizione della nostra vita, la strada. E vennero gli uccelli e la mangiarono. Una seconda parte cadde sul terreno sassoso, sottolineate la seconda condizione, il terreno sassoso, dove non c'era molta terra, subito germogliò perché il terreno non era profondo, ma quando spuntò il sole fu bruciata, non avendo radici, seccò. Terribile questa seconda situazione. E qual è? Poi lo spiegheremo. Un'altra parte cadde lungo i rovi, e i rovi crebbero, la soffocarono e non diede frutto. Altre parti caddero sul terreno buono e diedero frutto, e spuntarono, e crebbero, e resero. Guardate quanti verbi vengono utilizzati. Diedero frutto, spuntarono, crebbero, e resero. Il 30, il 60, il 100 per uno, e diceva: chi ha orecchie per ascoltare. Quindi si apre il versetto 3 col verbo acuo, acuete, e si chiude al versetto 9 con l'espressione oseche iota, acuein, acueto. La dinamica dell'ascolto. Abbiamo fatto già l'80% quando siamo capaci di vivere l'ascolto. Ecco allora che questa parabola raccoglie il dinamismo del processo dell'evangelizzazione. È segnato da quattro terreni. Infatti la parabola è chiamata anche la parabola dei quattro terreni. I quattro terreni del seminatore, ma qui il seminatore è all'inizio, poi non c'è più il seminatore, se ne va. Cioè qui la dinamica è il dinamismo del seminare e del raccogliere. Ecco il punto qual è che noi vorremmo subito raccogliere. Abbiamo lavorato in una parrocchia, non so, alcuni anni, siamo stati a contatto con un gruppo di giovani, abbiamo portato frutto e poi alla fine non raccogliamo, sembra che non raccogliamo niente. Mai mi dimenticherò, prete giovanissimo, vice parroco di un paese in provincia di Campobasso, il parroco non c'era presente, fu chiamato a confessare un vecchio massone di 78 anni con un tumore che stava morendo, era un mangiapreti, la moglie peggio di lui, con i figli che manco mi guardavano, ma mi telefonano: lei è un prete giovane, lei si chiama Don Giuseppe, lei deve venire perché mio marito le vuole parlare subito. E io scappai subito preoccupato che mi ha chiamato il massone che stava morendo con un tumore, come si dice, quindi era debole ma lucido. E mi disse: andate tutti quanti via, voglio parlare con questo prete, sputava sangue. Ho avuto una paura quella sera e mi sono affidato alla Madonna io, ecco. E mi disse: voi non lo conoscete, poi è morto. Una suora, quando ero bambino, mi disse che se tu prima di morire chiedi perdono, Dio ti salva. Ecco, io sto morendo. Sono stato un ateo per tutta la vita, ma sento stasera di chiedere perdono a Dio tramite il prete che tu sei. Io stavo svenendo, ma avrebbero fatto non uno, ma due funerali quel giorno. Quella parola di quella suora di tanti anni fa, che manco sapeva, non c'aveva manco la scuola superiore, gli ha detto con gioia a quel bambino che diventò quel massone: ricordati che Dio ti perdona anche all'ultimo momento della vita. Quella parola è rimasta. Tu non devi vedere subito i frutti, cioè la parola non è una pubblicità che tu gli dici che è bello quel pantalone o quel dolce, te lo vanno a comprare all'Iperconad. La parola porta frutto dentro di te e esce fuori quando meno te l'aspetti, e voi siete testimoni dell'efficacia di questa parola. Ora, Le condizioni dell'uomo sono quattro. Ecco, la prima è la strada. Che cos'è la strada? Segnatevi, l'ho spiegato però nel testo. La strada è l'indifferenza. Cioè il primo atteggiamento che noi abbiamo di fronte a questa parola è la durezza dell'indifferenza. A me questa parola non mi interessa, non mi riguarda e me ne importa a me. E quindi la durezza per cui tu getti questa parola in parrocchia, vai in quel bar, in quel paese, vai a parlare con queste famiglie che hanno portato i bambini per la prima comunione. Sì, sì, padre, io ho portato il bambino, ma a me non me ne importa. È il bambino che gli piace fare la prima comunione. Tu trovi di fronte a te un muro, cari fratelli, che oggi ce l'abbiamo sempre più chiaro. Casomai sono delicati, sono discreti, però sempre più chiaro. Allora, dobbiamo fare i conti con un'evangelizzazione dura oggi, un'evangelizzazione che trova dei muri di gente che non crede e manco vuole credere, è critica, è polemizza. La seconda condizione, e notate, è molto interessante, cadde su un terreno sassoso. Dunque c'è un piccolo terreno, ma non va in profondità, rimane un terreno con le pietre. E noi sappiamo che dove sono le pietre, voi siete parroci, io ho i miei parenti tutti quanti che hanno dei campi, che lavorano la terra, imprenditori agricoli. Se non togli la pietra lì non puoi seminare, rompi anche tutto. Qual è il problema di questo terreno? È la superficialità. Cioè che il seme non scende in profondità, fa una piccola radice, ma quando il sole è molto forte si brucia e non porta frutto. E questo forse è il male ancora peggio, perché tu se c'hai una persona che è contro di te lo sai che è contro di te, ma quando una persona ti sorride, accoglie la parola e poi non toglie quella pietra, la parola non va in profondità, questo è il dramma, non porta frutto perché è superficiale. E se, fratelli miei, anche noi stiamo attenti alle nostre superficialità, io parlo anche a me stesso, la superficialità può fare molto, molto male alla predicazione, anche alla formazione in parrocchia. Un uomo superficiale, un pastore superficiale, un vescovo superficiale rovina una sua comunità. La gente è profonda, è molto più profonda di quello che pensiamo. Sapete perché? Perché è il dolore che ci rende profondi. E io ho avuto un fratello malato con me 17 anni, Nicola, con una schizofrenia. Oggi quando incontro una persona malata a Roma che parla da solo, è bloccata, fa l'elemosina, io in quella persona mi rendo conto del problema di quella. È morto qui mio fratello, qui in questa casa. E le suore Paoline l'hanno accolto, l'abbiamo portato a Regina Apostolica qui all'ospedale, è morto pregando per le suore e la famiglia di San Paolo. Perciò io sono legato a questo posto. E oggi mi rendo conto di che significa, di fronte alla sofferenza, specialmente alla sofferenza psichiatrica, stare molto attenti, molto delicati. La gente oggi li lascia questi qui. Non ci sono più i manicomi, dopo le case famiglie non li prendono, l'ASL non hanno più i soldi. Molte volte vengono da noi queste persone, o no? Bussano alla porta, è vero o no? Chiedono di parlare, di stare, di essere. Abbiamo dei preti in Italia che hanno aiutato queste persone. Forse dobbiamo rifare come stanno facendo in alcuni posti. Ormai la sanità va verso il privato. Se devi fare un'analisi, qualcosa ci vogliono. Allora le parrocchie si stanno attrezzando per rifare gli ambulatori parrocchiali. E voglio proprio vedere. Dobbiamo ricominciare come nel 1800. Ci hanno cacciato via dalle scuole, ci hanno cacciato via dagli ospedali, è vero o no? Oggi dobbiamo rifare gli ambulatori parrocchiali, come succede in altre parti del mondo, per venire incontro alla gente che non può permettersi una cura, qualcosa e così via. La superficialità distrugge l'evangelizzazione, distrugge l'evangelizzazione. Allora dice il testo che queste radici si seccano, non porta frutto. La terza condizione, vado verso la fine, è quando il seme cade in mezzo ai rovi. Allora, la prima condizione abbiamo detto che è la indifferenza, la seconda è la superficialità, la terza, la voglio definire così, è la ambiguità. Ambiguità. Cioè, di fronte alla parola, tu c'hai la parola e c'hai pure le preoccupazioni, i compromessi, la doppia vita, le tue autogiustificazioni, tanto che cos'è? Tanto possiamo vivere la parola e possiamo vivere pure quel tipo di relazione sbagliata, quella situazione sbagliata. E questa, guardate che c'è il profondo proverbio, che ogni nodo viene al pettine. Prima o poi questo rovo cresce, perché rove, soffoca la parola e rovina la tua vita. Allora, i tre pericoli fondamentali dell'evangelizzazione sono la indifferenza, la superficialità e l'ambiguità. Essere ambigui di fronte alla parola, e vado verso la fine. E per finire altre parti, no? Interessante il versetto 8, altre parti caddero sul terreno buono, il termine buono, bello, il terreno che è pronto per ricevere la parola. Quanto è bello questo terreno che porta frutto. E i verbi sono belli, dice il testo, no? Epesen, esten, gen, ten, kalen, il terreno, la terra, quella bella. E di due, diede carpon, anabainonta, i verbi sono molto belli. E diede frutto, spuntarono, crebbero, resero, ora il 30, ora il 60, ora il 100 per uno. Il frutto diversificato della evangelizzazione, qual è il frutto? La santificazione, l'armonia delle famiglie, l'amore verso la gente che abbiamo. Quanto è bello vivere la parola. E diceva: chi ha orecchi per ascoltare, ascolti. Come vivi tu l'evangelizzazione? Sei veramente innamorato del Vangelo? Come cristiano alimenti la tua vita spirituale davvero alla forza spirituale della parola, la parola che consola, la parola che illumina, la parola che ti fa capire, ti dà delle risposte profonde nella vita? Tu devi essere a servizio di questa parola, perché tu non è solo per te questa parola. Dio ti ha chiamato ad evangelizzare la gente. Quando il profeta non parla più, quando la parola è spenta, che cosa volete che faccia? Se in questa struttura non ci fosse la parola, questa struttura sarebbe un grande hotel. Non serve a niente. Se non ci fosse la parola, la tua parrocchia sarebbe un parlatorio. Sarebbe un transatlantico. E in certe parrocchie veramente, dove manca il ruolo della parola, è fondamentale. Allora, finisco leggendo l'ultima parte, quando, versetto 10, quando poi furono da soli, quelli che erano intorno a lui insieme ai dodici lo interrogavano sulle parabole, ed egli disse loro: a voi è stato dato il mistero del regno di Dio. Questo è un tema molto... Il mistero del regno di Dio. Un altro tema del Vangelo di Marco è la rivelazione di un Gesù misterioso, no? Ebeling dice che il Vangelo di Marco è il Vangelo delle epifanie segrete, così lo chiama, epifanie segrete. Cioè c'è un mistero del regno. Per quelli che sono fuori invece tutto avviene in parabole, affinché guardino sì ma non vedano, ascoltino sì ma non comprendano, perché non si convertano e non venga loro perdonato. Attenzione, non capiamo male questo passaggio che è ripreso dal profeta Isaia al capitolo 6 versetto 9. Cosa vuol dire l'autore, è Gesù che riprende questo testo di Isaia, nel parallelo di Matteo ancora più chiaro? Che l'evangelizzazione, cari amici, implica la fatica. E anche lo scontro, la gente dice al profeta: Dio non ti ascolterà, questo è un popolo dalla dura cervice, quindi tu devi proclamarla, insisti, annuncia, no? Opportune e inopportune, annuncia come puoi, dice Paolo, la parola, altrimenti se tu non annunci la parola non c'è fede. Non cresce la fede se non c'è l'annuncio della parola. Come crederanno se nessuno gliel'annuncia? Romani 10-17. Come crederanno se nessuno annuncia la parola? Il valore profondo di questo annuncio. Io devo essere consapevole di questo valore profondo. Io, fratelli, mi fermerei qui, prenderei 10 secondi di silenzio. Ecco, rileggete allora questi versetti fino al versetto 12. Se c'è un testo che vi ha colpito di più, lo possiamo proclamare ad alta voce. E poi ci ritroviamo poi eventualmente dopo, alle 6:15, per fare la seconda parte della serata. Thank you.
non diede frutto. Non era profondo. Grazie, Signore. Grazie per questa catechesi di questa sera. Perché la parola possa illuminare la mia vita. Magnifica, magnifica, magnificata anima mia, Domine. Magnifica, magnifica, magnificata anima mia. Maria, Vergine dell'Ascolto, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Ci vediamo, cari fratelli, alle 6:15.